Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 25 novembre, sono passati 43 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e ieri l'Istat ha pubblicato un report in cui parla delle vittime di omicidio nell'anno 2021 e da cui emerge che nel 58,8% dei casi le donne sono vittima di un partner o un ex. Il report completo ve lo metto nel canale Telegram di Notizia Colazione. Comunque, i dati dicono che in totale le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139. Di queste, 39 sono uomini e 100 sono donne. In generale, il trend degli omicidi negli ultimi 3 anni risulta in lieve calo. Nel 2019 ne sono stati commessi 315, nel 2020 286 e nel 2021 303. In 184 casi le vittime sono uomini e in 119 sono donne. E da quel che dice l'Istat, la diminuzione dei tassi di omicidio volontario nel tempo ha riguardato in maniera preponderante gli uomini, meno invece le donne. Se prendiamo i dati a partire dagli anni 90, c'erano 5 uomini uccisi per ogni vittima donna. Nel 2002 il rapporto è sceso a 2,6, mentre nel 2021, l'anno scorso, è stato di 1,6. Vuol dire che, mentre è diminuito di parecchio il numero di uomini uccisi, è rimasto più o meno costante quello delle donne. Un dato che sembra assurdo dover sottolineare, ma vista la propaganda che si fa quando avvengono certi omicidi, è bene una volta all'anno fare il punto della situazione in tutti i suoi aspetti. Nel primo semestre del 2021, l'83% di vittime italiane è stato ucciso da italiani e il 5% da stranieri. Nel 12% dei casi l'autore risulta ancora non individuato. Nel 91% dei casi le vittime straniere sono morte a opera di stranieri e per il 9% per mano italiana. All'interno della cerca familiare o affettiva, la percentuale di donne italiane uccise da connazionali raggiunge il 97%, mentre le donne straniere sono state uccise da altri stranieri nella totalità dei casi. Se guardiamo la distribuzione geografica, l'incidenza degli omicidi volontari commessi nel 2021 è più alta al sud. Dei 303 omicidi, 132 sono stati commessi al sud, 124 al nord e 47 nel centro Italia. Se guardiamo però solo lo spaccato femminile, i dati si invertono. Delle 119 donne uccise l'anno scorso, 64 sono state uccise nel nord Italia, 34 al sud e 21 al centro. Se guardiamo al perché le persone si ammazzano tra di loro, tra i moventi degli omicidi il primo posto è occupato da quello che l'Istat categorizza come, leggo tra virgolette, lite, futili motivi e rancori personali. È così per il circa il 46% degli omicidi, mentre quelli per motivi passionali sono l'11,6% del totale, con una netta distinzione per sesso. In questo caso la percentuale di donne uccise per motivi passionali è 3 volte superiore a quella degli uomini. Per quanto riguarda i femminicidi, i dati delle donne uccise l'anno scorso ci dicono che sono 70 quelle uccise nell'ambito della coppia, dal partner o dall'ex partner. Sono 30 le donne uccise da un altro parente e sono invece 4 quelle uccise da conoscenti in ambito affettivo o relazionale. In totale si tratta di 104 femminicidi presunti su 119 omicidi con una vittima donna. Tra le restanti 15 vittime donne ne figurano 2 con più di 65 anni che hanno subito una rapina da parte di sconosciuti. Altre 2 sono state uccise da conoscenti per problemi di vicinato o altri motivi, mentre 11 sono state uccise da sconosciuti con diverse moventi. Comunque, per concludere con un dato positivo, in Italia il livello di omicidi è tra i più bassi d'Europa. Ci supera solo il Lussemburgo, dove la media è di 0,32 omicidi per 100.000 abitanti. In Italia il valore è di 0,48. Molto più basso del valore medio europeo che è di 0,89 omicidi ogni 100.000 abitanti e ben lontano da paesi come la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dove il tasso di omicidi oscilla tra il 2,78 e il 4,88 ogni 100.000 abitanti. Non proprio dei bei posti. Se c'è una cosa che in termini monetari sta caratterizzando queste prime settimane di governo Meloni è la propensione al favorire l'utilizzo del contante. Con termini monetari in questo caso intendo proprio l'utilizzo della moneta o della banconota. E con questa notizia continuiamo il nostro approfondimento sulla legge di bilancio, che, ricordiamolo, comunque dovrà passare ancora dall'esame di Bruxelles e poi dal Parlamento. Ma su alcune cose possiamo sbilanciarci a darle quasi come certe. E un paio di queste appunto sono l'innalzamento della soglia di utilizzo del contante fino a 5.000 euro e l'eliminazione della multa per gli esercenti che si rifiutano di farsi pagare con il POS per importi fino a 30 euro. In pratica, uno come me, che non ha mai manco un euro in tasca, non potrà più avere la tranquillità di poter pagare. Comunque, andiamo per gradi. L'intervento sul contante è l'ottavo in 10 anni. Segno di quanto si tratti di una materia sensibile in Italia. Lo scorso febbraio il decreto milleproroghe aveva congelato per un altro anno il limite a 2.000 euro, rinviando al 2023 l'abbassamento del limite a 1.000 euro originariamente previsto dal governo Conte 2 già per quest'anno. Appena insediato il governo Meloni, però, è stata promessa la nuova sterzata, ratificata adesso nella legge di bilancio. Dal 1 gennaio il tetto salirà a 5.000 euro. Ve lo ricordate, l'innalzamento era stato inizialmente inserito nel decreto aiuti quater e poi tolto per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, ma la Lega aveva assicurato che la norma sarebbe entrata in manovra, e così è stato. Giorgia Meloni ha già difeso pubblicamente la scelta di innalzare la soglia per i pagamenti cash, giustificandola con la necessità di parametrare il tetto del contante alla media europea. In 9 paesi non ci sono limiti, mentre per gli altri si oscilla dalla soglia più alta in assoluto, cioè i 15.000 euro della Croazia, a quella più severa, chiamiamola così, 500 euro in Grecia. Intanto, secondo il rapporto 2022 stilato dal The European House Ambrosetti, l'Italia si colloca al 24° posto sui 27 paesi europei nel Cashless Society Index. Ma, d'altronde, chi non ha bisogno di girare con in tasca 5.000 euro? Comunque, la seconda parte della notizia è che, sempre appunto nella direzione di rendere più facile l'uso del contante, va l'altra novità introdotta nella legge di bilancio. Per le cifre inferiori a 30 euro, i commercianti non saranno più tenuti ad accettare i pagamenti con carte di credito o bancomat e le multe verranno sospese. La norma prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy decida entro 180 giorni, quindi entro giugno, leggo tra virgolette, i criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l'economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse. Lo stesso articolo della manovra stabilisce che, nelle more della definizione dei criteri di esclusione, sono sospesi i procedimenti e i termini per l'adozione delle sanzioni. Insomma, l'obbligo di POS per esercenti e professionisti esiste in realtà sulla carta da 10 anni, fu introdotto dal decreto crescita del governo Monti nel 2012, ma da allora nessun governo è mai riuscito a far decollare le multe per gli inadempienti. Durante l'era del governo di Mario Draghi il traguardo sembrava essere stato tagliato. Il primo decreto del PNRR, approvato a dicembre dell'anno scorso, aveva stabilito che le sanzioni sarebbero diventate operative dal 1 gennaio 2023. E il secondo decreto PNRR, quello varato ad aprile, aveva addirittura anticipato la data al 30 giugno 2022. Le sanzioni sarebbero dovute essere di 30 euro. Aumentata del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Però, nulla da fare. Ora si riavvolge il nastro. Nuovo governo, nuovo giro di giostra. L'Italia investe nell'auto quasi 100 volte più che nella bici. 98 miliardi di euro per il settore automotive e le infrastrutture stradali, contro poco più di 1 miliardo per bonus bici e ciclabili urbane ed extraurbane. Questo senza contare riduzione delle accise e altri sussidi. Il risultato è che l'Italia, sul piano della ciclabilità, è il fanalino di coda del contesto europeo. Secondo i dati Istat riportati da Legambiente, le città italiane hanno una media di 2,8 km di ciclabile per 10.000 abitanti, con tra l'altro grandi disparità territoriali. Si passa da 0 km in molti chilometri del centro-sud ai 12-15 km di Modena, Ferrara e Reggio Emilia. Per fare un paragone, a Helsinki sono 20 km ogni 10.000 abitanti, ad Amsterdam 14 km e a Copenaghen 8 km ogni 10.000 abitanti. Ora, se pensiamo che l'Italia, con l'Unione Europea, si è impegnata a ridurre le proprie emissioni del 55% entro il 2030 e che per farlo è essenziale decarbonizzare rapidamente il settore dei trasporti, che oggi è causa di quasi un terzo delle nostre emissioni di CO2, se non ci impegniamo anche a rendere le nostre città davvero ciclabili, riuscirci sarà ancora più difficile. Almeno questo è il punto di partenza da cui Clean Cities, FIAB, Kyoto Club e Lega Ambiente sono partite per la realizzazione del dossier L'Italia non è un paese per bici. Un ricco documento che mostra come per colmare il gap con il resto d'Europa alle città italiane servono 16.000 km di ciclabili in più rispetto al 2020, per un totale di 21.000 km in più al 2030. Da una stima prudenziale del fabbisogno economico, l'investimento dovrebbe essere di almeno 3,2 miliardi di euro nell'arco dei prossimi 7 anni, pari a 500 milioni di euro all'anno. Stiamo parlando di appena il 3,5% di quanto già stanziato per il comparto auto e le infrastrutture connesse, molto di più di quanto predisposto fino ad ora per la ciclabilità. E comunque molto di più di quanto predisposto fino ad ora per la ciclabilità. La proposta delle organizzazioni rivolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al nuovo Parlamento è quella di integrare il Piano Generale della Mobilità Ciclistica approvando un piano straordinario di investimenti per la ciclabilità nella prossima legge di bilancio, con uno stanziamento di 5 milioni di euro l'anno fino al 2030. Comunque, vi metto il link al dossier con tutti i dettagli nel canale Telegram di Notizia Colazione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it oppure tramite l'acquisto dell'NFT di Notizia Colazione che trovi al link nel sommario della puntata. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone, oppure mandami il tuo numero di telefono alla email notiziacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.